Gian Burrasca, commedia in due atti, liberamente adattato, tratto dal libro Il giornalino di Gian Burrasca di Bamba. Personaggi: Giannino Stoppani, Gian Burrasca, il babbo di Gian Burrasca, la madre di Gian Burrasca, Ada, la sorella maggiore, Luisa, sorella, Virginia, sorella minore, la zia Bettina, zitella di campagna, Caterina, la cameriera, Adolfo Capitani, pretendente di Ada, il dottor Collalto, fidanzato e poi marito di Luisa, Bice, Genoveffa, Adalgisa, tre amiche pettegole delle sorelle, Ugo Fabiani ed Eugenio Tinti, due amici delle sorelle, il signor Stanislao, direttore del Collegio Pierpaoli, la signora Gertrude, direttrice del Collegio Pierpaoli, moglie di Stanislao, Tito Barozzo, collegiale, Carlo Pezzi, collegiale, Mario Michelozzi, collegiale, Nino Luntone, il cuoco del Collegio Pierpaoli, lo sguattero di cucina del Collegio Pierpaoli, Gedeone, il pidello. Della media borghesia d'inizio XX secolo. Sulla destra abbiamo l'uscita verso l'esterno, sulla sinistra l'uscita verso la camera di Gian Burrasca, al centro l'uscita verso le stanze padronali. Vediamo alcune poltrone, una scrivania, una libreria con mobile bar, un caminetto ed una specchiera con attaccapanni. Scena 1. A sipario chiuso.
Cari bambini, oggi vi voglio raccontare la mia storia, quella di Giannino Stoppani, un bambino di 100 anni fa, che però si comporta né più né meno come ciascuno di voi. E come voi è talmente monello e combina talmente tante marachelle da essersi meritato il soprannome di Gian Burrasca. Oggi è il mio compleanno.
Si apre il sipario con babbo, mamma, Ada, Virginia, Luisa e Giannino.
Tanti auguri a te, tanti auguri Giannino, tanti auguri a te.
Babbo, con aria solenne e marziale, porge a Giannino un pacco regalo.
ecco Giacchino, un regalo utile per un quasi giovanotto che magari un giorno diventerà un bravo ufficiale dell'esercito italiano.
Giannino apre il pacco che contiene una pistola a pallini e con aria rapita.
Grazie, babbo, è bellissima!
Ma mi raccomando, usala soltanto nel giardino e lontano da qualsiasi altra persona. Deve essere molto pettosa.
Ada, dandogli un pacco regalo.
Auguri, Giannino!
Giannino apre il pacco con entusiasmo, ma poi, visto il vestitino a quadrettini ivi contenuto, con un sorriso di circostanza si rivolge ad Ada.
Grazie, Ada, è molto elegante!
E fa una smorfia verso il pubblico. Virginia, sorridente, porge un altro incarto.
Un pensierino per il mio caro fratellino, ma... quando lo userai, cerca di stare ben sveglio.
Evviva, una canna da pesca! Stai certa, Virginia, che non dormirò di certo, ma prenderò certi pesci da fare spavento.
Poi, rivolgendosi verso il pubblico,
io vado matto per la pesca.
Luisa porge a Giannino un altro pacco regalo, contenente un astuccio con tutto l'occorrente per scrivere ed un lapis rosso e blu.
Tanti auguri, ometto!
Giannino apre e, data un'occhiata sufficiente all'astuccio, gira e rigira con entusiasmo il lapis tra le mani.
Che bello! Grazie, Luisa!
La mamma, con molta tenerezza e dolcezza, porge il pacco contenente un diario per le memorie.
Ecco, per il mio piccolo tesoro, un pensierino che potrà esserti utile oggi e quando sarai cresciuto.
Giannino apre ed entusiasta abbraccia la mamma affettuosamente.
Un diario per poterci scrivere i miei pensieri e tutto quello che mi succede.
E si rivolge al pubblico con fare birichino.
Come quelli dove le mie sorelle danno i voti di giudizi ai loro spasimanti.
Poi, rivolto alla mamma.
Mamma, è veramente un regalo bellissimo, il migliore di tutti!
Giannino, si è fatto tardi. Sono le 8:30 ed è ora che vada a dormire. Buonanotte!
Giannino, ubbidiente, si avvia.
Buonanotte a tutti. Uffa.
Luisa, Virginia, ho visto un po' di disordine nelle vostre stanze. Forse fareste meglio andare a sistemare prima di coricarvi.
Sì, babbo. Subito.
Subito, babbo, sì.
Si alzano Luisa e Virginia ed escono.
Beh, vado in camera a leggere un po' il giornale. E voi non fate tardi, eh?
Il babbo esce. Ada e la mamma restano sedute sul divano. Giannino entra di nascosto con diario e lapis, si nasconde dietro di loro e comincia ad annotare tutto. La mamma si alza e si dirige verso l'uscita. Poi Mellifa si rivolge ad Ada.
Domani sera verrà a trovarci il signor Capitani. Sai, è molto ricco ed è un buon partito. Forse potresti farci un pensierino nel caso ti chiedesse di sposarlo.
Ed esce.
Ma mamma, oh, se quel vecchiaccio bavoso del De Capitani non tornasse più. Non mi piace e non mi piacerà mai. È grasso. Ha due mani grandi e rosse e col babbo non sa parlare d'altro che di vino, olio, campi di contadini e bestie. E poi, l'avessi almeno visto una volta vestito come si deve. Ieri sera, mentre l'accompagnavo alla porta ed eravamo soli nell'ingresso, voleva baciarmi la mano, ma io sono stata pronta a scappare, così è rimasto con un palmo di naso. E io dovrei sposarlo? Non è questa una crudeltà?
invece io amo il mio caro Alberto De Rengis. Peccato che Alberto si sono un misero impiegatuccio. Che delusione la vita, come sono infelice.
Ada esce, singhiozzando, e Giannino sbuca fuori da dietro il divano, con aria furbetta, ed esce. Si spengono le luci. Scena 2. Sul divano abbiamo la mamma, Ada e Giannino, con in mano il suo diario. In piedi i decapitani. Su di un altro divano Luisa ed il dottor Collalto e tutti chiacchierano tra di loro. Giannino, indicando i decapitani verso il pubblico, dice:
«Hanno proprio ragione le mie sorelle a prenderli in giro. È proprio un coso brutto, grosso, grosso e rosso.
Cosa legge di bello il nostro Giannino?»
Il decapitani prende di mano a Giannino il diario e si mette a leggere ad alta voce.
«Vediamo un po'. Mercoledì 20 settembre 1897. Caro diario, oggi è stato il mio compleanno ed è... Oh? E l'H è andata al mercato, Giannino?» «Dicevamo, ho festeggiato con la mia famiglia. Alla fine della serata, quando tutti sono andati a letto, sono sceso in salotto ed ho sentito Ada disperata che diceva: "Oh, se quel vecchiaccio bavoso del capitano non tornasse più, non mi piace, non mi piace e non mi piacerà mai, mai, mai!"
Ada urla e cerca di strappare il diario dalle mani del decapitano.
«No, datevi il diario, non è vero, sono solo le fantasie di un ragazzino, datevi quel diario!»
Il decapitani con frenesia e partecipazione continua.
«È grosso, ha due mani grandi e rosse, con le babbo che col babbo non sa parlare d'altro che di vino, olio, campi di contadini e bestie. E poi l'avesse almeno visto una volta vestito come si deve. Ieri sera, mentre l'accompagnava alla porta ed eravamo soli nell'ingresso, voleva baciarmi la mano, ma io sono stata pronta a scappare così, è rimasto con un palmo di naso. Ed io dovrei sposarlo? Non è questa una crudeltà?»
Poi si rivolge a Giannino.
«Perché hai scritto tutte queste sciocchezze?»
«Non possono essere sciocchezze. Le ha dette la mia sorella maggiore, che ha più giudizio di me, e quindi sa bene quello che dice.»
Il decapitani si alza con furore e, senza dire niente e senza salutare, prende il cappello dall'attaccapanni ed esce, mentre Ada scoppia a piangere disperatamente.
«Bella educazione!»
La mamma furiosa si rivolge a Giannino.
«Ma cosa ti è saltato in mente di scrivere quelle sciocchezze? Per colpa tua è andato a monte un matrimonio che, per i tempi che corrono, non sarebbe stata una gran fortuna.»
Ada, mentre piange, si rivolge al pubblico e fa un gesto di sufficienza.
«Un marito come il decapitani, con un patrimonio di 20.000 lire, non si trova tutti i giorni. E adesso la tua povera sorella Ada sarà costretta a restare zitella tutta la vita, come la zia Bettina.»
Ada scoppia a piangere ancora più forte, disperata, scuotendo la testa. Anche Giannino, con fare candido:
«Ma io che ne sapevo? Voi mi insegnate a non dire mai bugie e adesso vai a fare del bene alle sorelle maggiori.»
«Basta! Hai già detto abbastanza! Vai dritto in camera tua e non fiatare più!»
Giannino esce e la mamma si siede sul divano a consolare Ada. Poi escono, mentre Giannino rientra e si nasconde dietro il divano sul quale Luisa e il Collalto hanno assistito alla scena in silenzio. Con l'alto si rivolge a Luisa sottovoce.
Ci vorrà almeno un anno. Sai, il dottore Baldi comincia a diventare vecchio e mi ha promesso di prendermi come suo aiuto. Ti spiace dover aspettare, amore mio?
Oh no, ti aspetti, caro?
Ma non lo dire ancora a nessuno prima di dichiararsi fidanzati in pubblico, voglio avere una posizione sicura.
Oh, ma ti pare? Sarebbe una sciocchezza.
Luisa si alza, attraversa il salotto e si va a sedere su un altro divano. Suona il campanello. Entra Caterina seguita da Alice, Genoveffa e Adalgisa. E tutti si salutano tra loro. La mamma rientra, trafelata urlando.
Giannino non è nel suo letto, è scappato.
Giannino, uscendo da dietro il divano, urla.
Wow!
Con l'alto salta sul divano e si spaventa a morte. Le donne presenti urlano, altrettanto spaventate.
Paura, aiuto!
Giannino, mi farai ammalare.
Dove sei stato tutto questo tempo dietro il divano?
Certo, mi predicate sempre di dire la verità. E allora perché voi?
Indicando Luisa e il signor Collalto.
Non dite alle vostre amiche che siete promessi sposi?
Le amiche si guardano stupite ed ammiccano tra di loro, con risolini di compiacimento.
Luisa, che bella notizia! Complimenti! Congratulazioni!
Luisa prende per un braccio Giannino cercando di strattonarlo fuori dalla stanza. Ma non ci riesce.
Non è vero, sono tutte condonie.
Giannino, urlando e tirando dalla parte opposta, dice a Luisa.
Lasciami, sono capace di camminare da solo. E allora perché ti sei alzato immediatamente dal divano quando hai sentito il campanello? Con l'alto.
Luisa, piangendo, trascina Giannino in un angolo della stanza, vicino all'uscita. Singhiozza.
Avrei una gran voglia di darti uno scapaccione. Con l'alto non te lo perdonerà mai.
Non piangere, sorellina mia. Ti pare che me ne sarei uscito così se sapevo che il dottore è tanto fifone?
La mamma si avvicina a Luisa e Giannino.
Caterina, per favore riporta a letto Giannino e vada bene di non lasciarlo fino a che non si sarà ben addormentato.
Sì, signora, lo consideri già fatto.
Caterina prende Giannino per una manica e lo porta fuori. Si spengono le luci. Scena terza. La scena si apre con un salotto dove abbiamo Ada, Virginia, Luisa e la mamma.
Dai, mamma, non puoi negarcelo.
Dopo tutto, lo hanno fatto anche le altre nostre amiche.
Poi, pensa che invidia i vicini, quando vedranno arrivare tutti gli invitati.
Sarà una serata magnifica, musica e divertimento sano, e poi...
Guarda... Virginia e le fa l'occhiolino.
Magari potremmo trovare un pretendente per Ada.
Magari.
Sì, ma solo per questa volta, eh?
Oh, grazie mamma, grazie.
Sei la migliore mamma del mondo.
Grazie.
La mamma esce e le ragazze si siedono sul divano discutendo animatamente con un foglio ed una penna in mano mentre Giannino entra in punta di piedi, succhiando un leccalecca e non visto si nasconde ancora dietro al divano.
Ora chi invitiamo?
Con l'altro ovviamente, Carlo Nelli e Pierino Masi.
Ugo Bellini, Gino Viani,
Vice Adalgisa e Genovessa.
L'importante è che Giannino se ne sia in camera sua, altrimenti chissà che guai sarebbe capace di combinare.
Giannino, rivolgendosi verso il pubblico:
che sorelle ingrate! Ma non sanno che ieri ho consegnato a ciascuno dei loro amici i ritratti disegnati da Luisa, sui quali Virginia ed Ada avevano aggiunto commenti poco carini.
In quel mentre suona il campanello. E Caterina attraversa la stanza avviandosi all'uscita.
Chi può essere a quest'ora?
E che scampanellata!
Non può essere che un contadino.
Certo, una persona senza educazione.
Caterina entra.
Oh, signorine, che sorpresa! È venuta a trovarvi la vostra zia Bettina.
La zia Bettina entra insieme alla mamma. Ada, Luisa e Virginia sbuffano e fanno una smorfia.
Zia Bettina, che bella sorpresa.
Si siedono sul divano.
Allora, Bettina, come va laggiù in campagna? Come si prevede il raccolto per quest'anno?
Zia Bettina, avvicinandosi con fare curioso al tavolo, dove sono rimasti il foglio degli invitati e la penna, dice:
Sì, non dovrebbe essere male quest'anno. Dopotutto l'inverno è stato fin troppo piovoso ed umido.
E si tocca la schiena con fare dolorante. Virginia prende velocemente il foglio e penna dal tavolino.
Ada, Luisa, andiamo a far preparare la stanza alla zia Bettina. A più tardi, zia.
Le sorelle si avviano verso l'uscita della stanza, ma si fermano in un angolo. Giannino le segue di nascosto.
Ah, brutta vecchiaccia!
E figuriamoci se non si tratterrà quando saprà della festa. Anzi, sarà contentissima di sfoggiare il suo vestito di seta verde, i suoi guanti gialli e la cuffietta lilla in testa.
Oh, Dio, ci farà arrossire! Io mi vergogno di presentare una zia così ridicola e zoticona.
La zia Bettina è ricca sfondata, ma è così all'antica che pare uscita dall'arca di Noè, con la differenza che gli animali uscirono dall'arca tutti a coppie, mentre la zia Bettina ne è uscita sola, dato che non ha mai trovato un cane di marito.
Le sorelle escono. Giannino, rivolgendosi verso il pubblico:
povere sorelline, hanno ragione. Dopo avere fatto il massimo perché la festa riesca bene, sarebbe un vero peccato che una vecchia così ridicola compromettesse tutto. Bisogna salvare la situazione. Qualcuno si deve sacrificare per la loro felicità. E poi, dopo lo scherzetto dei ritratti, devo proprio ricompensarle con una buona azione.
Caterina rientra e si rivolge alla mamma.
Signora Stoppani, potrebbe per cortesia venire un attimo in cucina? Dovrei mostrarle una cosa.
La mamma, rivolgendosi alla zia Bettina, dice:
perdonami un istante, Bettina, torno subito.
Ed esce con Caterina. Intanto Giannino si avvicina alla zia con fare furbetto.
Buongiorno, zia Bettina, come sta?
Ciao Giannino, ma come ti sei fatto grande? Sembri già un ometto.
Ma quanti hai tu? Quanti anni hai adesso?
9, appena compiuti.
Bene, e cosa c'è di nuovo qui in casa Stoppani?
Zia Bettina, vuole fare un grosso regalo alle sue nipoti?
Cosa dici?
Le dico che se vuol proprio fare contente le sue nipoti, dovrebbe fare il piacere di andarsene prima della festa da ballo. Capirà, lei è troppo vecchia e poi si veste in un modo troppo ridicolo per queste feste. È naturale che non ce la vogliano. Però non dica che gliel'ho detto io, ma dia retta a me. Torni a casa e le sue nipoti gliene saranno grate.
Nel frattempo entrano la mamma, il babbo, Ada, Luisa e Caterina.
Eccomi di ritorno, Bettina.
Ciao, Bettina.
Zia, la tua camera è pronta. Se vuoi portare sul tuo bagaglio...
Non porto su proprio un bel niente. Anzi, questa vecchia che veste in modo ridicolo se ne va immediatamente fuori da questa casa. Non vorrei proprio rovinarvi la festa da ballo con la mia presenza. Giuro che non metterò mai più piede in casa Stoppani. Dovessi campare 100 anni.
E si avvia verso l'uscita. Ma ad un tratto si rivolge al babbo.
E tu dovresti vergognarti a dare le feste da ballo con i quattrini presi in prestito dagli altri.
Esce, senza salutare, sbattendo la porta. Tutti si guardano sbalorditi, poi vedono Giannino.
Giannino!
Il babbo afferra Giannino, si siede sul divano, lo mette prono sulle sue ginocchia e giù, con un battipanni preso dall'attaccapanni, incomincia a sculacciarlo.
Ai, ai, babbo, mi fai male, no, non lo faccio più, basta!
Si spengono le luci. Scena 4. Caterina entra ed esce addobbando il salotto con vasi di fiori, vassoi di dolci e bibite. Ada è vestita per l'occasione.
Caterina, il vassoio dei dolci dovresti metterlo un po' più a destra.
Sì, signorina Ada.
Anche Luisa è vestita a festa.
Caterina, i fiori devono stare al centro della tavola.
Sì, signorina Luisa.
Virginia è altrettanto elegante.
Caterina, hai spolverato i bicchieri?
Caterina, con ampi gesti di disappunto, si rivolge verso il pubblico.
Sì, signorina Virginia, ben 2 volte. Ma adesso, signorine, vogliate scusarmi? Devo andare in cucina a vedere se è tutto a posto.
Ed esce, alzando le mani al cielo e sbuffando sonoramente. Ada, Luisa e Virginia la guardano uscire e si guardano con fare interrogativo. Suona il campanello. Caterina attraversa la stanza di corsa.
Signorine, sono arrivate le vostre amiche, la signorina Vice, la signorina Adalgisa e la signorina Genoveffa.
Ed entrano tutte e 3 vestite in modo un po' vistoso. Ada, Luisa e Virginia, sorridendo tra loro e ammiccando, verso le amiche.
Cari amiche, che piacere!
Accomodatevi, sedetevi pure!
Abbiamo invitato i più bei ragazzi del paese. Ci divertiremo tantissimo!
Si siedono. L'orologio suona le 9:30.
Mi avete invitato?
Con l'alto, ovviamente. E poi Carlo Nelli.
Oh, quello del negozio di vestiti?
Sì, proprio lui. Sì. E poi Pietrino Masi, il farmacista.
Quello con il dati la pancia piena di frutti.
Però è comunque un buon partito.
Ma dice...
Ma non aveva chiesto la tua mano?
Ma fossi matta!
E poi Ugo Bellini.
Ah, quel giovane avvocato che quando parla sembra che la voce venga dalla suola delle scarpe tutte piene?
E mentre dice ciò imita la voce e poi ride sguaiatamente. L'orologio suona le 10.
Ma non arriva nessuno?
Oh, dimenticavo! Abbiamo invitato anche Ugo Fabiani ed Eugenio Tinti.
Ah, che bel senso!
Ma cosa aspettano? Di solito sono tutti così puntuali. Non sarà successo qualcosa di grave?
Ada intanto si avvicina al grammofono.
Cominciamo a mettere un po' di musica e a scalzarci tra di noi.
E parte una polca che le ragazze ballano sgraziatamente a coppie. Suona il campanello. Caterina sta per attraversare la stanza ma viene fermata platealmente da Ada, mentre le altre ragazze mostrano segni di compiacimento tirando sospiri di sollievo.
Lascia Caterina, vado io.
E Ada si precipita verso l'uscita. Torna con una faccia triste ed una busta in mano. Virginia prende la busta.
Forse qualcuno si scusa di non poter venire?
La apre e esce una foto ed un biglietto che legge.
Bel coraggio invitare alla vostra festa chi definite il ritratto di un ciuchino, firmato Carlo Nelli.
Luisa tremante le strappa di mano la foto.
Ma che significa tutto questo?
Suona il campanello. Ada si precipita all'uscita, rientrando ancora più contrita con un'altra busta che porge a Luisa. Luisa prende la busta, la apre e legge ancora più tremante.
Dato che sono un vecchio bavoso, la vostra festa fatemela da sole!
Luisa lascia cadere la busta e la foto, accenna ad uno svenimento e viene sorretta da Bice che la fa sedere sul divano. Intanto Ada, Gisa e Genoveffa si guardano con fare divertito e fanno gesti di compiacimento per questi inconvenienti che alterano la festa. Suona ancora il campanello. E le sorelle, atterrite, si guardano senza muoversi. Il campanello suona ancora una volta.
Caterina, la porta!
Caterina entra di corsa trafelata con uno straccio in mano e si dirige verso la porta. Entra, seguita da Collalto, Ugo Fabiani ed Eugenio Tinti.
Buonasera e benvenuti.
Pensavamo non arrivaste più.
Eugenio, Ugo, che piacere siate venuti.
Beh, dopo quello che avete scritto sulla mia foto.
E si rivolge al pubblico.
Non avrei rinunciato a questa festa per niente al mondo.
Anche per me vale lo stesso, dato che mi ritenete un caro ragazzo.
Ma adesso non perdiamoci in ciance. Forza, divertiamoci. E voi, amici, approfittate pure del buffet senza pudori.
Ada si avvia al grammofono. e parte una mazurka che viene ballata goffamente a coppie. Entra nel frattempo Giannino, che comincia a girovagare tra le coppie che ballano con fare furbetto, e poi si avvicina al tavolo dei dolci e delle bibite, cominciando a sboccancellare e bere. Nel frattempo, Luisa e il Collalto chiacchierano seduti in sparte.
È stato uno scherzo indegno. Grazie a quelle pettegole.
E si rivolge indicando Bice, Genoveffa e Adalgisa.
Domani saremo certo sulle bocche di tutti e tutto il paese riderà di noi. Ma se potessi almeno avere la soddisfazione di sapere chi è stato, come mi vorrei vendicare?
Collalto, guardando intensamente Giannino che passa in quel momento davanti a loro, masticando un pasticcino, lo prende per un braccio e lo tira a sé.
Forse Giannino te lo potrebbe dire, vero?
Dire cosa?
Dire chi ha preso i ritratti della camera di Luisa.
Forse sarà stato Morino.
Come il gatto?
Già, l'altra settimana gli ho dato 2 o 3 fotografie perché si divertisse a masticarle. Può darsi che le abbia portate fuori e le abbia lasciate per strada.
Luisa, urlando e rincorrendo Giannino, che tenta di scappare verso l'uscita, non prima però di essere passato dal tavolo e di aver preso una manciata di dolci.
Ma allora le hai prese tu, disgraziato! Vieni qui che ti insegno io a non mettere le mani nelle cose altrui!
Giannino scappa inseguito da Luisa ed entrambi escono. Si spengono le luci. Scena quinta.
Basta! Non ne posso più! Scappo di casa!
Giannino attraversa la scena furtivo con le scarpe in mano. Entra la zia Bettina portando con sé un vaso contenente una piantina striminzita che appoggia sul tavolo. Suona il campanello.
Ma chi può essere a quest'ora? Non aspettavo nessuno.
Mio Dio! Ma chi sei? Un diavolo uscito dal camino di Belzebù!
La zia Bettina rientra, seguita da Giannino con la faccia sporca di fuliggine.
Zia, sai che a lei dico sempre la verità. Sono scappato di casa. Sono salito sul primo treno che partiva dalla stazione, ma ho dovuto viaggiare vicino al fumaiolo per non essere scoperto dal controllore.
Scappato di casa? Ma con che coraggio ha abbandonato il tuo babbo, la tua mamma e le tue... È naturale. Quelle ragazze farebbero perdere la pazienza ad un santo. Vabbè, lasciamo perdere. Su, figliolo, va pure a lavarti. Tu sembri un pezzo di carbonella. Poi mi racconterà tutto.
Giannino esce, mentre la zia Bettina rassetta un po' la stanza. Dopo qualche minuto esce anche lei e rientra poco dopo, seguita da Giannino in pigiama. La zia Bettina accarezza il ragazzo.
Ma tu hai la febbre! Su, vai a dormire, che ti farà bene!
Ma no, zia, sto benissimo, ho solo tanta fame!
Ah, no, no, mio caro! La mia nonna Gelsomina, che era tanto, tanto saggia, diceva sempre che per scacciare la febbre non c'è niente di meglio che un bel digiuno, un buon bicchiere di olio di ricino ed una nottata sotto le coperte.
Oh, bla, no, no, piuttosto che l'olio di ricino preferisco andare subito a letto.
E Giannino scappa di corsa fuori. Si spengono le luci e si riaccendono subito dopo. Giannino è in pigiama ed entra furtivo nella sala, armeggia intorno al vaso e si nasconde dietro al tavolo. Entra la zia Bettina e si avvia verso il vaso.
Eccomi, bello mio. Ora ti do da bere. Bravo, mio caro. Ma come sei cresciuto!
Giannino, fa l'occhiolino al pubblico.
Adesso ci divertiamo un po'. Attende lo scherzetto!
E spinge un poco in alto il bastoncino che ha legato alla piantina. La zia Bettina rientra con in mano un annaffiatoio e versa l'acqua nel vaso.
Oh, mio caro, come tu stai? Oh, Avelino, guarda, tu hai una fogliolina rotta. Sarà stato qualche gattaccio. Aspetta, aspetta, ora prendo le forbicine e te la tolgo, altrimenti secca e ti fa male alla salute.
La zia Bettina esce. Giannino fa una risatina sardonica e spinge ancora un pochino in su il bastoncino. La zia Bettina rientra con in mano delle forbici del giardiniere.
Eccomi qui. Adesso ti... Ma sai che tu sembri cresciuto?
Giannino trattiene visibilmente le risate.
Sì, sì. Ah sì, sei proprio cresciuto. E sai perché? È l'acqua fresca e limpida che ti do tutte le mattine. Ora vado a prendertene dell'altra, così crescerai ancora di più.
Esce ancora con in mano l'innaffiatoio.
Oh, mio caro, come sei cresciuto! Ora ti do l'acqua fresca e limpida.
Poi...
Adesso ti faccio crescere un po' io.
E Giannino spinge ancora un po' in su il bastoncino. La zia Bettina rientra, sempre con in mano l'annaffiatoio.
Oh, e mi ditemo!
Lascia cadere per terra l'annaffiatoio e con voce tremante.
Ma questo è un miracolo! Ferdinando mio, Ferdinando adorato, forse il tuo spirito è entrato in questa pianta che tu mi regalasti per il mio 25° compleanno.
Giannino comincia a ridere sottovoce e spinge ancora più in su il bastoncino. La zia Bettina guarda l'ittamo che cresce a dismisura e urla. Il vaso cade e la zia Bettina guarda dietro il tavolo e vede Giannino che scoppia in una fragorosa risata.
Oh, disgraziato! È l'altra delle tue burle, eh? Come ti sei permesso? Come ti sei permesso?
La zia Bettina prende una scopa da un angolo e comincia ad inseguire Giannino per la stanza.
No, zia Bettina, no.
Canaglia, questa è l'ultima che tu fai, eh? Appena arriva il tuo babbo a prenderti, gliene racconto tutte.
Non volevo, zia, che ne sapevo io che nel dittamo c'era l'anima di quel signor Ferdinando.
Zitto. Se tu mi prometti di non dir niente a nessuno, cercherò di farti perdonare dal tuo babbo.
Prometto.
Suona il campanello. E la zia Bettina esce, rientrando subito dopo con il babbo.
Babbo!
Cattivo! Tu non puoi figurarti quanto ci hai fatto sottile, tutti quanti.
Questo disgraziato ha incominciato a farmi sperare e soffrire, disperare già di prima mattina.
Ma cosa ho fatto dopo tutto? Ho soltanto fatto cadere il vaso di dittamo, ma non sapevo che dentro c'era lo spirito di quel signor Ferdinando.
Basta, vattene e non ritornare più in questa casa, capito? Hai capito?
Il babbo, ridendo sotto il baffi ma cercando di darsi un contegno,
Va fuori, aspettami sulla carrozza. Sì, sarebbe complicato.
Giannino esce.
Bettina, sai, Luisa e tutto l'altro sono fidanzati da te. Ti avrei potuto scusarsi, però scuola. Beh, l'altro ha avuto un corso per un posto di assistente primario a Roma. Così ora sono costretti a sposarsi il prossimo mese. Ci terrebbe moltissimo che tu partecipassi alla cerimonia e ti ha pregato di chiederti di fare le sfide per quanto è successo la festa.
Sia! Non sarebbe né giusto né serio per un pettegolezzo riportato da un ragazzo mancare ad una festa di famiglia così importante.
Beh, vedrò cosa posso fare.
Allora ci conto, ci vediamo tra un mese esatto.
Il babbo esce, si spengono le luci. Scena festa. Caterina, la cameriera, si affaccenda nell'addobbare la casa con fiori, dolci e bibite. Entrano Luisa abbracciata a Giannino.
Eccoti un bello scudo d'argento. Caro fratellino! Mi raccomando, fai il bravo e cerca di non combinare le tue solite sciocchezze. In casa c'è un tale trambusto per preparare il matrimonio che nessuno può badare a te.
Grazie Luisa, te lo prometto, farò il bravo e festeggerò con te il tuo matrimonio.
Luisa esce.
Ho già in mente una bellissima idea su come utilizzare al meglio questo scudo d'argento. Comprerò dei fuochi d'artificio, così potremo festeggiare il matrimonio di Luisa in modo veramente degno.
E va via. Entrano la mamma e la zia Bettina con Virginia ed Ada. Le due ragazze si siedono sul divano e le due donne si mettono in un angolo chiacchierando tra loro del più e del meno. Entra Giannino, che si nasconde dietro il divano dove sono sedute le sorelle.
Sa, è la solita cafona campagnola.
Quella vecchia dispettosa si è voluta vendicare dell'altra volta che venne da noi.
Povera Luisa, si aspettava da lei in regalo quel paio di diamanti che ebbe in eredità dalla povera nonna.
E invece le ha regalato quella ridicola coperta da letto di lana gialla e celeste che ha fatto con le sue mani.
Per fortuna che gli altri invitati hanno fatto regali bellissimi.
Ale e Virginia si alzano ed escono, seguite dalla mamma, mentre la zia Bettina si siede sul divano e Giannino e si siede accanto.
Cara zia, vuole un buon consiglio? Riporti via quella copertaccia di lana che ha regalato a Luisa e le regali invece quei diamanti sui quali mia sorella aveva messo gli occhi. Si farà così più onore e mia sorella non la considererà più una vecchia dispettosa.
Sa che tu hai ragione. Credo di avere sbagliato. Accetterò il tuo consiglio.
Entrano la mamma ed il babbo, mentre Giannino si nasconde di soppiatto dietro al solito divano.
Ho deciso di prendere il treno che parte tra mezz'ora. Me ne torno a casa.
Ma da dove viene questa decisione così improvvisa?
Mia, francamente... Qualcuno mi ha mancato di rispetto.
Al contrario, vado via proprio perché mi si rispetta troppo. E per favore, di a Luisa di rimandarmi quella coperta che ho avuto la stupidaggine di farle con le mie mani.
La zia Bettina esce, mentre il babbo e la mamma si guardano stupiti ed escono anche loro.
Stavolta la zia Bettina si è comportata bene. Ha capito di avere sbagliato ed è corsa subito a casa a prendere i diamanti per Luisa. E tutto questo per merito mio. Ecco cosa vuol dire essere un buon fratello.
Giannino esce. Si spengono le luci e si riaccendono dopo poco con il sottofondo della marcia nuziale. Entrano alla spicciolata prima Luisa, con in mano il bouquet, sotto braccio il collalto, poi il babbo, la mamma, Ada e Virginia. Poi entra Caterina e Giannino.
Che bella cerimonia!
Ho pianto tutto il tempo.
Com'è bella, signorina Luisa, anzi, signora Collalto.
Oh, non perdiamoci smancerie, serviamoci e festeggiamo questa nuova coppia.
Tutti prendono in mano i calici.
Voglio brindare alla felicità di Luisa e Giorgio, augurando loro una vita lunga, prosperosa e felice. Tanto che i bambini, che sicuramente avranno la fortuna di vivere al mondo, non siano capeggiati come il loro futuro zio Giannino.
Tutti scoppiano in risate mentre Giannino fa le linguacce alle spalle del babbo ed esce.
Forza, approfittiamo di tutte queste leccornie.
Mentre Giannino rientra con in mano alcuni petardi ed un accendino, si mette alle spalle del collalto e ne accende uno che esplode fragorosamente.
Viva gli sposi!
Tutti urlano spaventati, mentre il collalto sviene. Luisa ed il babbo accorrono intorno a lui.
Giorgio! Giorgio! Dimmi qualcosa, caro! Oh, è morto!
Ma che morto? È soltanto svenuto, non vedi che respira?
Giannino, ma sei impazzito! Ti sembra questo il modo di scherzare?
Basta, Giannino! Questa è la goccia che fa traboccare il vaso! La prossima settimana ti porto al collegio Pierpaoli!
Si spengono le luci e si chiude il sipario. Fine del primo atto. Secondo atto. La scena. Il parco è diviso in due ambienti irregolari. Il più grande sarà la direzione, una poltrona, una scrivania, un tavolino con tre sedie, una libreria, un quadro sulla parete di fondo rappresentante un viso austero di uomo del 1800, sulla destra l'uscita verso l'esterno, al centro l'uscita verso la camera della direttrice, sulla sinistra l'ingresso del refettorio che sarà creato mediante un divisorio. L'ambiente più piccolo sarà il refettorio, molto spartano, con tavolata e sedie. Al centro abbiamo l'uscita verso le stanze dei convittori, a sinistra l'uscita verso le cucine. Scena 1. Si apre il sipario. In scena abbiamo il signor Stanislao, il direttore, la signora Gertrude, la direttrice, il babbo e Giannino, già vestito con la divisa del collegio.
Vedrà, signor Soppani, non si pentirà assolutamente della sua scelta. Il collegio Pierpaoli
ha un'onorata tradizione centennale nell'educazione di ragazzini, diciamo, un po' vivaci.
Il fondatore, il professor...
Professore Pierpaoli, del quale io ho l'onore di essere la nipote, è stato un benemerito dell'insegnamento ed ha ottenuto un riconoscimento ufficiale, niente poco di meno che dal re Vittorio Emanuele II in persona.
Quando lo vedrà prendere alla fine dell'anno scolastico, sicuramente troverà un ragazzo diverso da quello che lascia oggi.
Giannino annuisce in modo ironico con degli altri gesti.
Beh, te lo auguro. E ora che vada, mi raccomando.
Il babbo esce salutando direttore e direttrice e lasciando Giannino solo con i due.
Bene, piccola canaglia, adesso sei sotto le mie grinfie e voglio proprio vedere se non riuscirò a far sparire quel risolino irriverente dalla tua faccia.
No, Gertrude, sai benissimo che con la dolcezza si ottiene tutto, vero? E adesso, caro mio signorino, se vuole accomodarsi, le mostriamo il resto dell'albergo.
Giannino esce, seguito dal direttore e dalla direttrice.
Questa è la sala da pranzo dove si potrà gustare i manicaretti preparati dal nostro chef Nino Luntone, che proviene dalle migliori scuole di cucina del Corno d'Africa.
Giannino fa le linguacce alle spalle del direttore, mostrando una faccia schifata.
E da quella parte ci sarà la sua suite reale. Una bella camerata con 10 letti.
E il bagno?
Nel corridoio, tra le camerate, ovviamente. Cosa voleva il signorino? Anche due ancelle che le facessero il bagnetto e le lavassero la schiena con oli profumati? Adesso basta perdere tempo con te. Tu, forza, siedi di qui e aspetta qualche minuto che tra poco si cena. Marci!
Il direttore esce. Giannino è rimasto solo. Si siede sulla sedia indicatagli e si guarda intorno spaesato. Poi iniziano ad entrare gli altri collegiali alla spicciolata. Il primo è Barozzo e si siede vicino a Giannino.
Ciao, mi chiamo Tito Barozzo e sono uno dei grandi. Tu devi essere probabilmente il nuovo arrivato, vero?
Sì, io sono Giannino Stoppani.
Il Barozzo, indicando il Michelozzi e il Pezzi, che si sono seduti di fronte a loro...
Lui è Mario Michelozzi e lui è Carlo Pezzi.
Come mai si è finito qui?
È una storia lunga. Se cominciassi a raccontartela finirei con la barba bianca ed il bastone.
Il cuoco entra suonando una campanella, seguito dallo sguattero che porta in mano un pentolone.
Silenzio! Ragazzi, silenzio!
E voilà, il mio famosissimo consommé du riz à la forge. Vi ho raccontato di quella volta che lo preparai per Putipù, il gran capo della tribù degli Zulù? Un successone! Si legò anche... i capelli.
Ma se mi ha detto che era calvo.
Il cuoco gli sta un ceffone.
Aia. 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 Ai, mi scusi.
Non fare caso al nome. È soltanto una semplicissima minestra di riso.
Meno male. Il direttore mi aveva detto che avrei dovuto stare 2 giorni a pane ed acqua. E poi il riso mi piace moltissimo.
Fra una settimana non direi più così. Qui il suo...
E imita il cuoco che nel frattempo ha incominciato a servire una brodaglia mista a poco riso nei piatti di ciascuno.
Il suo consommé di riso è servito tutti i giorni 2 volte al giorno.
La direttrice entra insieme al direttore.
Silenzio! Razza di piccoli delinquenti, mangiate in silenzio!
E comincia a girare intorno al tavolo con aria truce.
Tutti fermi, tutti zitti e guai se vedo muovere un solo muscolo che non sia da quelli della bocca!
Dice il direttore guardando i ragazzi e gira in senso contrario a quello della moglie e finisce per scontrarsi frontalmente con la stessa... che lo fulmina con uno sguardo.
Su, adesso che avete finito,
indicando due dei ragazzi seduti al tavolo,
raccogliete tutti i piatti e dateli allo sguattero di cucina, che ben sa dove portarli.
E fa un cenno di intesa al cuoco.
Cuoiacci, tutti nelle vostre camere e infilatevi subito a letto, marsh! E badate bene, non fare i furti, perché passeremo personalmente a controllare. E se qualcuno sgarra, finisce i lavori forzati in cucina per una settimana.
Il cuoco, lo sguattero, il direttore e la direttrice escono, mentre Barozzo, Pezzi e Michelozzi temporeggiano facendosi cenni di intesa. Giannino e gli altri ragazzi escono alla spicciolata. Allora Barozzo, Pezzi e Michelozzi si siedono intorno al tavolo ed estraggono un mazzo di carte da gioco ed alcune fiche. Giannino rientrando e rivolgendosi ai tre:
ho visto che tardavate intenzionalmente e mi chiedevo il perché.
I tre, impacciati, cercano, senza successo, di nascondere carte e fiche.
Perché sei tornato qui?
Oh, bella, sono venuto per giocare anch'io.
Ah, no, 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 non è avvezzo, ne parlerebbe e tutto sarebbe scoperto.
Va bene, e allora starò a vedere.
Vada bene, però, guai se...
Per tua regola... Giannino Stoppani non ha mai fatto la spia e ne ha pagato le conseguenze.
E indica vistosamente il sedere.
Ma, e sia. Allora, giochiamo.
Iniziano a spartirsi le fiche e le carte, quando si sente un rumore nell'ufficio del direttore e i ragazzi più grandi raccolgono alla rinfusa carte e fiche, dimenticandone qualcuna sul tavolo, e scappano, mentre Giannino spaesato cerca di uscire e si scontra con il direttore che sta entrando in pigiama. Il direttore prende Giannino per un braccio.
Che cosa succede qua?
Guarda sul tavolo e vede le fiche.
Ah, si gioca d'azzardo, eh?
Guardando truce Giannino.
Vergogna alla tua età. Ma non puoi certo giocare da solo, vero? Chi c'era qui con te?
Non lo so, io ero sceso per cercare un po' d'acqua da bere.
Ma chi credi di prendere in giro, piccola misera? Ti ho visto con i miei occhi a cui ombre uscire di corsa dalla stanza.
Oh, saranno stati dei fantasmi?
Ah, sangue di drago! Tu ardisci rispondere così al direttore? Vediamo se un paio di giorni di misure e di lavori forzati in cucina ti scioglieranno la lingua. Adesso vai a dormire e domattina presentati qui dopo l'ora di colazione e mettiti a disposizione del cuoco. Via, marsh!
Il direttore rientra in direzione, mentre Giannino esce. Si spengono le luci. Scena seconda. Si accendono le luci e Giannino è seduto su di una sedia del refettorio, tutto solo. Si rivolge al pubblico.
Non è per i lavori forzati in cucina, tanto un modo per scansarli lo trovo, ma per il digiuno, dato che oggi è venerdì ed il venerdì ci servono la minestra di magro che è tanto buona, così saporita che mi viene già un acquolino in bocca.
Si sentono dei rumori e Giannino si nasconde sotto il tavolo mentre entrano il cuoco e lo sguattero.
Questa minestra, ragazzi, fa veramente schifo.
Il direttore mi ha detto che questa mattina avremmo avuto uno di quei marmocchi a darci una mano a disbrigare i lavori pesanti. Ma dove si sarà cacciato?
Vuol dire che per oggi non dovrò più spazzare a lavare il pavimento? Apparecchiare, sparecchiare, lavare le pentole e pulire il bagno?
Giannino, da sotto il tavolo, fa gestacci all'indirizzo dei due.
Magari, se riusciamo a infinocchiarlo, non solo per oggi, ma anche per molti giorni, caro mio. E poi oggi proprio no, eh. Devi aiutarmi a preparare la minestra di magro. E sai che è la preferita di quei mocciosi, quindi dobbiamo fare in modo che ne sia all'altezza.
Mi dica cosa devo fare?
Ma che tu avessi i piatti sporchi della settimana dove ti ho detto.
Certamente, sono lì sull'asse come da suoi ordini.
Bene, ora dovrà sciacquarli tutti energicamente nell'acqua bollente di quel pentolone che c'è in cucina per togliere tutto bene l'unto.
Sarà fatto. E poi?
E poi? Ne uscirà un brodo da leccarsi baffi. E che brodo! Capirai? Ci sono dentro tutti i sapori delle pietanze servite dalla domenica al giovedì.
Ma io i baffi con quella cosa lì non ce li voglio mica leccare.
Il cuoco, mollandogli uno schiaffo sulla testa.
Ai!
Oh, grullo! E ti pare che non si mangi quella robaccia? Il personale di cucina mangia la minestra speciale che si fa per direttore e direttrice.
Lo squattero tira un sospiro di sollievo. Ah. E Giannino, da sotto il tavolo, fa dei gesti di disgusto verso il pubblico.
Adesso andiamo, va, che il pane si è già affettato e il soffitto l'è pronto. E mi raccomando, impara il mestiere e... Ti ho già insegnato che quello che succede in cucina lì deve restare.
Certo, signor Nino Luntone.
E fanno per uscire quando Giannino esce fuori da sotto il tavolo, prende in mano la scarpa e la getta verso il cuoco.
Schifosi, metteteci anche questa nella minestra di magro, così sarà più saporita.
Ah, e da dove salti fuori tu? Chi sei?
Ho sentito tutto. La tua ricetta, caro cuoco dei miei stivali, finirà dritta sul tavolo del direttore e della direttrice. Disgraziato!
E solleva una sedia come per tirarla al cuoco. Il cuoco e lo sguattero, stupiti e spaventati, scappano ed escono mentre entra la direttrice.
Cosa sta succedendo qui? Chi urla? Cosa fai con quella sedia?
Sono io che urlo e questa sedia volevo tirarla al cuoco e al suo sguattero quando ho scoperto come fanno la minestra di magro.
Dai, metti giù quella sedia. Stavo giusto venendo a dirti che ti esoneravo dal castigo perché oggi potessi gustare la minestra di magro che ti piace tanto. Ma cosa volevi dire di quella ricetta?
Volevo dire che non la voglio mangiare più. Piuttosto datemi la minestra di riso anche di venerdì, oppure la pietanza speciale che mangiate lei e il direttore.
Ma che dici? Non capisco.
Dico che la minestra di magro viene fatta con l'acqua nella quale vengono lavati i piatti di tutta la settimana.
Ma se è vero quello che dici è molto grave, pensaci bene. Vorrebbe dire far perdere il lavoro a due persone.
Lo dico e lo confermo.
Allora andiamo a fare rapporto al direttore.
Entrano nello studio dove alla scrivania è seduto il direttore e Giannino viene fatto sedere su di una sedia.
Stanislao, il signorino Stoppani intende fare rapporto al cuoco e allo sguattero, in quanto dice che la minestra di magro del venerdì è fatta con la sciacquatura dei piatti di tutta la settimana.
Oh, ma incredibile! Se fosse vero, li licenzio in tronco tutti e due. Gedeone!
Il vitello entra di corsa e si mette sull'attenti.
Comandi, signor, comandi, signor direttore.
Fate venire qui il cuoco e lo sguattero immediatamente. Faccio!
Il bidello attraversa di corsa il refettorio e va verso la cucina. Ne esce poco dopo, seguito dal cuoco e dallo sguattero, e si precipitano tutti nello studio.
Gedeone, puoi andare adesso, March?
Il bidello si inchina vistosamente.
Sì, signor direttore, obbedisco.
Ed esce. Il direttore è rivolto al cuoco.
È vero, come dice il qui presente signorino Stoppani,
se la minestra di maggio viene riparata con la sciacquatura degli altri.
Mi scusi, signor direttore, ma le pare possibile che Nino Luntone, cuoco diplomato nelle migliori scuole del Corno d'Africa, faccia di questo? Ma deve sapere che ho l'abitudine di fare qualche scherzetto agli sguatti, ma soprattutto se muovi del mestiere, via. Come questo qui, gliene racconto di cotte e di crude. E quando detto dal signorino Stoppani, lei è proprio una di queste burle.
Va bene, va bene, ma il mio dovere mi impone di fare un'ispezione in cucina. Lei, Stoppani, rimanga qua. E voi due precedetemi, marci!
Escono, attraversano il refettorio e rientrano poco dopo nello studio. Il direttore è rivolto a Giannino.
Hai fatto bene a dirmi ciò che hai sentito, ma fortunatamente la cosa sta come ha raccontato il cuoco. È tutto a posto. Puoi mangiare la tua bella minestra di mare. Vai e cerca di essere buono.
E accompagna Giannino alla porta che conduce al refettorio, dove i ragazzi sono già seduti in attesa della cena. Giannino si siede al suo solito posto vicino al Barozzo.
Bravo, bravo Stoppani, sei stato grande ieri. Grazie.
Entrano il cuoco che suona la solita campanella e lo sguattero con il solito pentolone e i ragazzi fanno un grido di gioia. Entrano il direttore e la direttrice che cominciano a girare per i tavoli mentre i ragazzi mangiano ed osservano con fare inquisitorio Giannino e i suoi vicini. Il direttore indicando due ragazzi.
Adesso che avete finito di mangiare, forza, stare chiaro, mentre per gli altri mezz'ora di ricreazione. Marci.
Il direttore esce con la direttrice. Anche il cuoco e lo sguattero escono. I ragazzi in gruppetti cominciano a chiacchierare.
Stoppani, sei stato forte. Meriti di entrare nella nostra società segreta. Uno per tutti e tutti per uno.
Ma come mai sei uscito dalla direzione poco fa?
Ho raccontato al direttore di avere sentito il cuoco dire che la minestra di magro è fatta con la sciacquatura dei piatti di tutta la settimana. Il direttore ha interrogato il cuoco in mia presenza. Lui ha detto che era soltanto uno scherzo fatto allo sguattero. Poi, dopo un'ispezione in cucina, gli ha detto che era tutto a posto e che la minestra era genuina.
Mi puzza un po' la cosa. Sembra quasi una bella messa in scena, con finto interrogatorio ed ispezione falsa, per convincere un povero ragazzino a credere nella verità preconfezionata.
Credo che Barozzo abbia ragione. Ho un'idea. Facciamo in modo di mettere dell'anilina che colorerà l'acqua di un bel rosso vivo, così da farci immediatamente capire se la base della minestra viene dalla sciacquatura dei piatti. Ne bastano pochi granelli nei piatti di ogni giorno e l'acqua sembrerà vino. Ho visto l'anilina nel laboratorio di chimica. Fare in modo di prenderne un po' e da domani ognuno di noi ne metterò un granello in ogni piatto di pietanze in umido.
Va bene. Poi venerdì ne vedremo delle belle. A domani. Uno per tutti.
Tutti per uno.
Suona la campanella della lezione e tutti escono. Si spengono le luci. Scena terza. Si accendono le luci soffuse. Nello studio della direzione, seduti intorno al tavolino, ci sono la direttrice, il direttore ed il cuoco con una candela in mezzo al tavolino. Si tengono le mani.
Eccolo, ora viene!
Lo spirito dello zio Pierpaolo Pierpaoli viene a farci visita!
E lui, ora viene.
Il tavolino si muove visibilmente.
Sì, è qui.
Parlo con lo spirito del professor Pierpaolo Pierpaoli.
Si sentono due colpi sul tavolino.
È proprio lui.
Domandagli se posso rivolgergli la parola.
Niente affatto. Se qui c'è qualcuno che ha il diritto di parlare con lo spirito del professore, sono io, tua nipote diretta. Tu non sei neanche un suo lontano parente alla lontana. Chiedigli se vuole parlare con me.
Un spirito del professor Pierpaolo Pierpaoli. E che lo vuole parlare con la sua nipote Gertrude?
Il tavolo si muove visibilmente.
Ha detto di no.
Hai visto?
Sei un pezzetto imbecille!
Ma Gertrude, ti prego di moderarti. Almeno in presenza del cuoco, almeno in presenza dello spirito, del compianto professore Pierpaolo Pierpaoli.
Giannino, da dietro il quadro, con voce tetra.
Oh!
I tre si voltano verso il quadro tremanti di paura e poi...
Sei ancora tu, spirito di Pierpaolo Pierpaoli? Rispondi. Ti è concesso di parlare direttamente con noi?
Giovedì, a mezzanotte.
Si vede che in questi giorni è vietato di parlare con noi.
Allora, a giovedì notte.
Poi il cuoco saluta ed esce.
Gertrude, Gertrude, cercherai di moderarti, sì, vero? Non mi dirai più quella brutta parola?
Non te lo dirò più per rispettare il desiderio di quell'anima santa di mio zio. Senza dirtelo, credimi, rimarrai quel perfetto imbecille che sei.
Si spengono le luci per poi riaccendersi immediatamente poco dopo con Giannino, Barozzo, Pezzi e Michelozzi in refettorio.
La notte scorsa ho scoperto una cosa incredibile. Vi ricordate che vi avevo accennato al fatto che il mio armadietto è ricavato in un intercavedene del muro? Bene, ieri sera stavo aggiustando un po' le mie cose quando al di là del muro ho sentito dei rumori.
E allora? Dai, racconta!
Mi sono avvicinato e ho scoperto che i mattoni della parete erano friabili, così li ho tolti e mi sono trovato davanti una tela che ho riconosciuto essere un quadro.
Un quadro? Ma dove si trova questo quadro?
Il quadro deve essere quello della direzione, perché ad un certo punto ho intravisto al di là il direttore, la direttrice ed il cuoco che, seduti al tavolino, facevano una seduta spiritica.
Una seduta spiritica?
Sì, il cuoco era il medium. Hanno cercato di evocare lo spirito del professor Pierpaolo Pierpaoli, però ad un certo punto, e qui viene il bello, la direttrice ha dato sonoramente nell'imbecille a suo marito e io, che non riuscivo più a trattenermi dal ridere, ho messo un suono.
Ma sei matto? Ti hanno scoperto?
Per niente, anzi, ho fatto loro credere di essere l'incarnazione dello spirito del professore nel quadro e ho dato loro appuntamento per giovedì notte.
Però, penso che forse potremmo prenderci una bella rivincita su quei tre per tutte le angherie cui ci sottopongono. Michelozzi, tu non sei per caso amico del garzone che fa manutenzioni per il collegio?
Certo, e allora?
Beh, Dovresti chiedergli se può aprire due piccoli forellini negli occhi del quadro entro giovedì. Poi vi spiegherò il mio piano.
A proposito di piano, io e il Michelozzi abbiamo eseguito il piano Risino a Mollo.
Risino a Mollo?
Sì, abbiamo versato un barilotto del petrolio che si usa per la stufa del riscaldamento nelle riserve di riso del Corleggio. Così adesso il cuoco sarà costretto a preparare qualcosa di diverso dal suo coso medio via alla parisienne.
Beh, è quasi ora di pranzo. Vediamo cosa ci serviranno.
Entrano il cuoco, che suona la campanella, e lo sguattero con il solito pentolone. Iniziano a servire una brodaglia rosso fuoco.
Ah, ragazzi, vi annuncio che a partire da oggi non avrete più il piacere di mangiare il mio famoso consomme di riso alla parisienne.
Oh, niente più riso?
Sì.
No.
Sì, il direttore e la direttrice hanno pensato che troppo riso mi avrebbe fatto venire occhi a mandorla. E quindi mi hanno chiesto di inventare qualcosa di più mediterraneo. Così, eccovi una squisitissima pappa al pomodoro.
Pappa col pomodoro?
Pomodoro?
Proprio così.
I ragazzi si alzano tutti in piedi e cantano.
Viva la pappa, pappa col pomodoro. Viva la pappa, per un capo lavoro. Viva la pappa, pomodoro.
La direttrice entra insieme al direttore.
Silenzio! Ma che cos'è tutto questo caos? È possibile che non sappiate mangiare in silenzio?
Silenzio! Tutti fermi, tutti zitti, e guai se vedo muovere un solo muscolo che non sia tra quelli della vita.
I ragazzi si zittiscono e cominciano a mangiare con avidità. La direttrice, indicando Giannino di Lippetti.
Voi due raccogliete i piatti e dateli allo sguattero. Gli altri tutti in camera, che ora? Buonanotte.
Esce con il direttore e si siedono nello studio. I ragazzi escono tutti, mentre nel frattempo Giannino e Pezzi estraggono di tasca un sacchettino, dal quale estraggono alcuni granelli che spargono vistosamente nei piatti prima di consegnarli allo sguattero. Poi escono da una parte e lo sguattero dall'altra.
Ma cara Gertrude, certo che questo affare del petrolio nelle riserve di riso è veramente inesplicabile.
La direttrice non risponde, si alza e cammina nervosamente nella stanza.
Possibile che si annidi tra i collegiali un tipo così audace da compiere un fatto simile? Ad ogni modo farò di tutto per scoprirlo. E poi...
Ma poi cosa? Non scoprirai niente, perché sei un imbecille.
Ed esce seguita dal direttore.
Gertrude, cara!
Si spengono le luci. Scena quarta. Si accendono le luci soffuse. Entrano nello studio della direzione la direttrice, il direttore ed il cuoco con una candela in mano. Si siedono al tavolino e si prendono le mani. Il direttore, guardando al ritratto.
Pare che stasera abbia gli occhi più neri.
La direttrice lo fulmina con lo sguardo, apre la bocca come per dire qualcosa, ma poi guarda il quadro, abbassa la testa, tace e si concentra come gli altri. L'orologio suona la mezzanotte.
Pierpaolo, Pierpaoli.
Il tavolino si muove.
C'è!
Puoi parlare?
E tutti e tre guardano ansiosi il quadro.
Dove sei?
In purgatorio.
Addio! Lei che era così buono e virtuoso, e per quali peccati?
Per uno solo.
Quale?
Quello di avere lasciato il mio istituto a persone indegne di dirigerlo.
Ma zio, adorato zio, si degni di dirci i nostri torti e noi li ripareremo.
Li sapete.
Dica per piacere, ci ridica.
Giannino tace.
Io? Perché non risponde più? È così sdegnato con noi? Che se ne sia andato via?
Pierpaolo, Pierpaoli. Ma che tu ci sei sempre? C'è sempre, ma se non risponde a certe domande, significa che bisogna fargliene delle altre.
Oh, zio, abbi pietà di noi, poveri peccatori, e ci dica, come potremo riparare i nostri torti?
Aprite la porta, spegnete la candela ed aspettatemi in ginocchio perché io possa venire a voi.
Il cuoco si alza, apre la porta, spegne la candela e la stanza rimane dunque in penombra. E si inginocchia per terra con la testa bassa insieme agli altri due. Si sente aprire la porta e poi richiuderla a chiave. Entrano alcuni ragazzi coperti con dei lenzuoli, armati di bastoni, e incominciano a picchiare i tre.
Aiuto! Aiuto!
Poi i tre si accasciano al suolo privi di sensi mentre i ragazzi si danno pacche sulle spalle e fanno gesti di giubilo al pubblico e poi escono. O dopo appaiono Barozzo e Giannino in refettorio. Barozzo ha uno zaino in spalla e Giannino un mazzo di chiavi in mano.
Allora, sei proprio deciso?
Fani, tu hai una famiglia che ti vuole bene e che vedrai prima o poi ti valuterà per quel bravo ragazzo che sei. Ma io non ho nessuno, ho un tutore che non sa neanche che esisto e che soprattutto non si affannerà certo a cercarmi.
Povero Tito.
Barozzo e Giannino si abbracciano.
Ebbene, è ora che io vada. Ciao Stoppani. Uno per tutti?
Tutti per uno.
Ed escono.
Ai, ai, pietà, perdono. Mi pento di tutto. Misericordia dell'anima mia.
Per Paolo, possiamo accendere la luce?
il cuoco si alza, inciampa, si rialza ed accende la luce che illumina una stanza a soqquadro con sedie rovesciate e il tavolino per terra in un angolo. La direttrice è seduta per terra con i capelli tutti arruffati. Il direttore non c'è più.
Oh, zio, siamo indegni di gestire questo suo collegio al quale dedicò tutta la sua vita. Ha fatto bene a punirci, mandandoci gli spiriti a castigare le nostre colpe. E se ci vuole dare altri castighi, faccia pure. Ma le prometto che d'ora in avanti non saremo più egoisti, avari e prepotenti. Vero, Stanislao?
E si guarda intorno per la stanza, ma poi spaventata.
Stanislao? Oh, per Giove! Stanislao! Stanislao!
Pierpaolo, Pierpaoli, gli spiriti punitori hanno forse portato il nostro povero direttore all'inferno?
Giannino tace.
Pierpaolo, Pierpaoli, ma se ci sei, dacci un segno.
Nessun cenno, solo silenzio.
Non c'è più?
Oh, ma Stanislao, Stanislao, dove sei?
Il direttore entra con l'occhio destro visibilmente nero e i capelli arruffati.
Sono qui!
La direttrice e il cuoco scoppiano a ridere e si da dietro il quadro. Il direttore col sguardo truce verso il quadro. Si spegne. Scena quinta. Si accendono le luci. I ragazzi sono seduti ai tavoli, il posto del barozzo è visibilmente vuoto. Entra il cuoco suonando la campana, seguito dallo sguardo. Entrano poi la direttrice con evidenti cerotti sulla faccia e il direttore con una benda da pirata sull'occhio nero. I ragazzi si danno di gomito e trattengono le risate.
Ecco qui ragazzi, la vostra minestra preferita. Oggi è venerdì e quindi voilà la minestra di magro alla casalinga.
Incomincia a servire nei piatti e i ragazzi sgranano gli occhi stupiti.
Oh, è rossa!
Per forza! Ci sono dentro le barbabietole rosse, non le vedete?
È vero, ci sono le barbabietole dentro, quel cuoco è proprio la volpe. E adesso che si fa?
Si fa così. Ragazzi, nessuno mangi questa minestra rossa, è avvelenata!
Tutti lasciano cadere i cucchiai, qualcuno sputa nel piatto la minestra appena sorbita e guardano verso Giannino. La direttrice prende per un braccio Giannino, lo scuote ed urla.
Ma che cosa stai dicendo?
Dico che non sono le barbabietole a tingere la minestra, ma è l'anilina che ci ho messo io.
Ma sei pazzo!
No, non sono pazzo! E ripeto che questa minestra è rossa a causa dell'anilina che ho messo ogni giorno nei piatti che venivano sparecchiati. Anzi, voi!
Ed indica il cuoco, la direttrice e il direttore.
Dovreste arrossire come la minestra per quello che osate farci mangiare!
Tu, proprio tu!
E lo strattona per il braccio.
In direzione, bisogna che tu venga spiegato, che tutto venga spiegato.
Giannino, tirato dalla direttrice, seguiti dal direttore, escono per entrare in direzione. I due adulti si siedono al di là del tavolo e lasciano Giannino in piedi di fronte a loro. I ragazzi vocianti escono, mentre il cuoco e lo sguattero si guardano ed incominciano a sparecchiare.
Dunque, credo che prima di parlare della mia isola di Magro dovremo chiarire alcuni altri episodi, vero?
Giannino non risponde e si guarda intorno.
È inutile che fingi indifferenza, tanto so io come farti parlare. Non vorrei essere costretto a farlo, ma se mi ci obblighi.
Giannino si rivolge al pubblico.
Che paura!
Tu, Giovannini, sto qua. Ieri notte sei uscito dalla camerata intorno a mezzanotte e sei rientrato dopo circa un quarto d'ora. Però...
Giannino continua la sua scena muta guardando i libri sugli scaffali.
Sta parlando con te, piccola canaglia! Allora, è vero o no?
Giannino resta ancora in silenzio. La direttrice si avvicina all'orecchio di Giannino e urla.
Ehi, dico! Rispondi! Dimmi dove sei stato e cosa hai fatto in quel quarto d'ora.
Giannino si gira verso il pubblico e fa una smorfia, poi ancora dalla parte opposta e continua a guardare i libri.
Hai capito che devi rispondere, mascalzoncello?
Lascia fare a me, tu non otterrai niente, perché tanto sei sempre il solito non rispondi, eh? Non vuoi raccontarci le tue prodezze, vero? Chi è dunque che ha fatto scappare l'altra notte il tuo caro amico Barozzo? Fortunatamente c'è stato chi ti ha visto ed ha parlato.
Credevi di passarla liscia, eh? Sei tu che con le tue perfide invenzioni e con le tue vili calunnie ci hai messo il collegio sotto sopra fin dal primo momento. Ma basta, sai, anche senza interrogarti ci sono talmente tante prove e testimonianze sul tuo conto che abbiamo già vestito tuo padre di venirti a prendere. Anzi, a quest'ora dovrebbe già essere per stare.
E se non ti vorrà tenere in casa, ti metterà in prigione, che è il solo posto degno di un briccone come te. Comunque, sappiamo tutto. Dovresti solo dirci dove è andato il Barozzo.
Giannino, rivolto al pubblico, con un sorrisetto furbo.
Se anche lo sapessi, proprio non te lo direi.
Rispondi, brigante assassino! Geneone!
Entra il bidello tutto trafelato.
Comandi, signora direttrice.
Porta via questo demonio e fatti preparare la tua roba. Che se Dio vuole, tra poco ce lo leveremo di torno.
Il bidello scatta sull'attenti.
Come lei ordina, signora direttrice.
Prende Giannino per un braccio.
Andiamo.
Escono attraversando il refettorio, mentre la direttrice sprofonda nella poltrona con le mani sulla faccia e il direttore fa altrettanto seduto sulla sua sedia. Poco dopo Giannino e il bidello escono e si fermano nel refettorio. Giannino ha in mano uno zaino.
Stai qui che tra poco arriva tuo padre e se Dio vuole si riavrà un po' di pace in questo collegio.
Imbecille, più del signor Stanislao, che è tutto dire.
Ripetilo.
Imbecille.
Il bidello fa come per mollargli un ceffone, ma si ferma.
Non so cosa mi trattiene. Già.
Ed esce mordendosi vistosamente le dita di una mano.
Se vuoi che te lo ridica ancora, non fare complimenti, hai capito?
Giannino si siede su di una sedia. Entrano Michelotti e Pezzi e si siedono accanto a lui.
Toppani, abbiamo sentito che ti mandano via. Ci dispiace molto perché perdiamo un amico, ma siamo comunque contenti per te che te ne vai da questa gabbia di matti. Perciò ti volevamo salutare. Allora, buona fortuna e chissà, magari un giorno
Perché no? Il mondo è talmente piccolo.
Si stringono la mano tutti e tre.
Uno per tutti.
Tutti per uno.
I ragazzi escono ed entra il bidello.
Preparati, Stoppani, che appena arrivato tuo padre e sta per andare in direzione a parlare col direttore.
Ed esce facendo una smorfia a Giannino, che lo guarda con sufficienza. Poi si rivolge al pubblico.
Sicuramente il direttore si guarderà bene dal raccontare a mio padre le storie della minestra di magro e della seduta spiritica. Quasi quasi mi viene voglia di andare in direzione e spifferargli tutto in faccia. Sai che ridere? No, forse è meglio lasciar perdere, perché la mia storia fino ad ora mi ha insegnato che i piccini di fronte ai grandi hanno sempre torto, anche quando hanno ragione.
Entra il padre con fare austero.
Andiamo, e non ti dico altro.
Giannino si alza con la testa bassa ed accenna di incamminarsi verso l'uscita, dalla quale entrano di corsa la mamma ed Ada, che lo abbracciano piangendo di gioia.
Oh, Giannino, quanto ci sei mancato!
Anche voi, moltissimo!
Però adesso ci prometti che farai sempre il bravo e che cercherai di non combinare più marachelle?
Ci addolorerebbe moltissimo vederti rinchiuso in una casa di correzione. Poi sai che disonore sarebbe per te e per la nostra famiglia.
Giannino, ve l'ho promesso.
Solenne, alza la mano destra.
Ve lo prometto, e prometto anche che non saranno le solite promesse da marinaio.
E poi rivolto al pubblico.
Dopotutto è così bello sapere di avere una famiglia che ci vuole bene, anche se siamo bombonelli, e soprattutto che è disposta a perdonarci quasi tutte le nostre marachelle. Vero, bambini? L'importante però è cercare di non combinarle troppo grosse. Ciao a tutti!
Si spengono le luci e si chiude il sipario. Fine.